File 32, pagina 298. 1954. Sono trascorsi 8 anni dal verdetto di Norimberga, quando esce da Spandau il numero 3, il barone Costantino von Neurath, 81 anni, condannato a 15 anni di carcere. Malato e distrutto, Neurath ha beneficiato di una misura di clemenza proposta, caso strano, dai sovietici. Data la sua età e il suo stato di salute, e con l'accordo della Cecoslovacchia. Il 6 novembre avviene la sua liberazione e la partenza al braccio di sua figlia Frau von Mackensen. È talmente precipitosa che Neurath non fa nemmeno in tempo, con suo gran dispiacere, a congedarsi dai compagni di prigionia. I giornalisti non ne cavano che sorrisi di felicità. Quindi in aereo il vecchio si reca nel Württemberg, dove lo attendono un tappeto di fiori e una popolazione che lo accoglie calorosamente. Il presidente della Repubblica, Höss, gli invia un lungo telegramma di felicitazioni e di auguri, deplorando il suo martirio, e il cancelliere Adenauer fa lo stesso. Questi messaggi provocheranno nel mondo reazioni di inquietudine e di riprovazione. Lo stesso Neurath, del resto, deplorerà la pubblicità fuori luogo data alla sua liberazione. Queste manifestazioni di simpatia non impediranno al Tribunale di denazificazione di Berlino Ovest di porre sotto inchiesta l'ottuagenario liberato. Questa inchiesta stabilisce che il barone, come Göring, Hess e Ribbentrop, aveva ricevuto da Hitler una gratifica di 1 milione di marchi che egli aveva depositato in Svizzera e che era dunque intoccabile. Ora, il procedimento del tribunale mirava appunto alla confisca dei beni dell'anziano barone e la cosa quindi diveniva ormai impossibile. Si lascia dunque il barone spegnersi tranquillamente dopo 22 mesi di libertà nella sua fattoria di Leinfeld il 14 agosto 1956. A questa data è trascorso circa 1 anno da quando un secondo condannato ha lasciato Spandau grazie a una misura di clemenza, l'ammiraglio Erich Röder, 78 anni, condannato all'ergastolo. L'iniziativa di questa liberazione ufficialmente, basata sulla sua età e il cattivo stato di salute, si passarono discretamente sotto silenzio i motivi politici, è stata degli americani, mentre i russi avevano posto come condizione per il loro consenso un viaggio di Adenauer a Mosca. All'uscita dalla prigione, Frau Röder conduce suo marito in un ospedale, dove il primo gesto del vecchio ammiraglio è di guardarsi in uno specchio. Erano 10 anni che non poteva più farlo. Röder mangia all'ospedale, scusandosi della difficoltà con cui usa la forchetta e il coltello, lui che non disponeva a Spandau che di un cucchiaio. I pasti erano serviti in un recipiente di ferro bianco. Poi l'ex grande ammiraglio raggiunge Hannover, anche lui accolto da fiori e ovazioni. I giornalisti gli si accalcano intorno. Quali sono i suoi progetti? Nessuno risponde. E sua moglie beffarda. Vuol diventare imperatore di Cina. In seguito qualcuno noterà Röder mentre partecipa a riunioni amichevoli di ex combattenti della Marina. Il 6 novembre 1960 egli muore a Kiel. Secondo il suo desiderio fu Deniz, che tuttavia non lo amava affatto, a pronunciare l'orazione funebre. La stampa tedesca, basandosi sul precedente di queste liberazioni anticipate, aveva chiesto la generalizzazione della misura di clemenza. Questa campagna era appoggiata dal dottor Mende, presidente del partito liberale FDP, che chiedeva che fosse passato un colpo di spugna sul problema dei criminali di guerra, mentre aggiungeva che, per il momento almeno, bisognava liberare Deniz, condannato a 10 anni, periodo di detenzione che aveva già abbondantemente scontato, se si teneva conto della detenzione preventiva. Ma il successore di Hitler sconterà integralmente la sua pena, calcolata dal giorno del verdetto, e uscirà solo il 1 ottobre del 1957. L'ammiraglio, dopo la sua liberazione, pur senza avere attività politiche propriamente dette, sarebbe bastato un suo cenno per essere scelto come nome di prestigio per qualche organizzazione fascistaggiante, ma Deniz chiuse per sempre loro la porta in faccia. Non ha tuttavia cercato per nulla di farsi dimenticare, come Reder. Anche lui partecipa volentieri alle manifestazioni degli ex combattenti della Kriegsmarine. D'altra parte, egli ha pubblicato i suoi ricordi e memorie, in cui commenta gli avvenimenti cui partecipò con la chiarezza di spirito di un uomo, in cui i suoi colleghi di tutto il mondo sono concordi nel riconoscere un eminente capo militare, una brillante intelligenza. Come dimenticarsi che un tempo lo avevano soprannominato l'ammiraglio del diavolo, e un responsabile desideroso di dimostrare la sua lealtà, la sua buona fede, il suo patriottismo. Deniz, gentile ed eloquente, si mette volentieri a disposizione della storia, soprattutto quando la sua testimonianza può essere utile al suo personaggio e alla gloria dei suoi figli più cari, gli U-Bot. In questo ruolo, del resto, completamente a suo agio, lo si è visto ad esempio nel 1968 in una trasmissione televisiva francese. Anche contro di lui, dopo la sua uscita dalla prigione, erano state iniziate diverse procedure, ma da allora si è rinunciato a perseguire penalmente l'ultimo capo del Reich nazionalsocialista. Nel maggio 1957 avviene la quarta liberazione da Spandau. Si tratta di Walter Funk, condannato all'ergastolo, ma ricoverato più volte all'ospedale, e che aveva dovuto subire, dopo la sua incarcerazione a Spandau, diversi interventi chirurgici, 3 solo negli ultimi 2 anni. La sua uscita passò inosservata e la sua morte, avvenuta il 3 giugno 1960, in seguito a una crisi cardiaca a Düsseldorf, fu forse accelerata dalla decisione del tribunale di denazificazione di infliggergli 10.000 marchi d'ammenda. I giudici avevano allora ritenuto che il periodo di detenzione già da lui scontato costituisse una pena corporale sufficiente. Comunque Funk era stato ridotto da quella decisione alla miseria, dal momento che sua moglie, dopo la guerra, aveva trovato degli amici che le avevano sottratto dei gioielli per il valore di 1 milione di marchi. Spandau costa molto, perché non trasferire in un luogo di detenzione meno vasto e dotato di sistemi di sicurezza meno costosi gli ultimi 3 detenuti? La questione oggi che vi rimane solo Rudolf Hess è viva, come lo fu durante i 9 anni trascorsi tra l'uscita di Funk e quelle di Albert Speer e Baldur von Schirach. Il 30 settembre 1966, esattamente al termine dei loro 20 anni di prigionia, nel frattempo il regime di detenzione è divenuto meno rigoroso? Certamente. Da tempo ormai la regola del silenzio, ad esempio, non era più assoluta. Per constatarlo basta ricordarsi dell'ingiunzione fatta da Hess al Chirac di lasciargli il lavabo, ed eravamo nel 1950, ma rimangono i fastidi inerenti al carattere dei guardiani, e al rigore dei responsabili sovietici, qualunque posto occupino nella gerarchia del carcere che può essere loro imposto ad ogni momento. Speer, 61 anni, e Chirac, 59 anni, lasceranno la prigione in piena notte. Una prima auto porta Speer, pallido e col volto tirato, da sua moglie, che lo attende, molto elegante. Chirac viene dopo, con i capelli incanutiti e un colore cinereo, accompagnato dai due figli. Le due Mercedes passano in mezzo a una folla vociante in modo contraddittorio. Poi prendono velocità, una volta sorpassata la folla, e si dirigono verso Berlino, seguite dal nugolo delle automobili della stampa al completo. Presto, costretto a dividersi perché i due bersagli si sono separati. Finalmente le automobili si fermano, ognuna davanti alla porta di un grand hotel. Chirac scende allo Hilton, Speer al Go House. Che cosa dicono alla muta di giornalisti che li raggiunge? Chirac, la cui vista si è estremamente indebolita. Ringrazio il personale dell'ospedale militare britannico, dove sono stato curato. Speer non è più prolisso, lui che durante il periodo di detenzione è stato il solo a curarsi della propria forma fisica, correndo a perdifiato nel giardino ed eseguendo lunghe sedute di ginnastica. Es però pratica uno yoga primitivo. L'ex ministro degli armamenti è contento, certo, ma non si lamenta delle condizioni della sua prigionia. Ha parole di pietà per Rudolf Hess. Deve essere stato duro per lui vederci partire, ma, conclude, ha preso bene la cosa. Per quanto tempo ancora Rudolf Hess dovrà prendere bene questa solitudine? Il silenzio regna ora completamente a Spandau, prigione monumentale, ma anche in un certo senso irreale, che rinchiude un solo prigioniero, circondato da governatori, da un esercito di sorveglianti e di guardie armate di quattro nazioni che si danno il cambio. C'è qualcosa di grottesco e di assurdo in una situazione come questa che nessun favolista, per quanto dotato di una fertile immaginazione, sarebbe riuscito a creare. Che cosa sarà necessario perché finisca? La morte di Hess o la liberazione di un vecchio semipazzo considerato inoffensivo e sufficientemente punito? Norimberga è lontana, ma il ricordo dei crimini che hanno imposto Norimberga rimane nero su bianco, una lista interminabile, orribile, una lista che spiega tanti odi e implacabili espiazioni, crimini che si vorrebbe sperare, per l'onore dell'uomo, che non si verificassero mai più. Pagina 304. Fine del secondo volume.